È stato per me obbligatorio denunciare questa condizione che in Europa provocherà sicuramente, probabilmente nei prossimi mesi, un aumento di più del 10% del costo del cibo e quindi un peso enorme sui portafogli delle famiglie e però dalle altre parti del mondo, tipo in Africa, eccetera, sta già cominciando a provocare carestie ed è assurdo che non se ne parli. E la cosa più assurda è che la settimana scorsa, nel momento in cui abbiamo dovuto discutere il tema delle ripercussioni della crisi in Medio Oriente, delle guerre in Medio Oriente causate da Trump e Netanyahu sull'Europa, Ursula von der Leyen non ha citato minimamente l'impatto sull'agricoltura, solo la parte energivora e non la parte sull'agricoltura, che invece è sostanziale. Questo la dice davvero lunga.
Tra l'altro, ci corregga, perché poi l'Europa ci piace tanto a tutti, ma poi la conosciamo anche poco, spesso, lo dobbiamo ammettere, no? Allora, se da un lato sui giornali, ovviamente, c'è tutto il dibattito sulla politica energetica, i ristori, le sovvenzioni, stanno meglio i paesi che hanno investito sulle rinnovabili, ma va, e così via, dell'agricoltura proprio sappiamo soltanto prezzi schizzati alle stelle, cioè sappiamo soltanto la parte finanziaria, perché spesso questi prezzi non sono i prezzi veri, sono i prezzi dei futures, cioè di quelli che sono, tra virgolette, i prezzi supposti aumentati o diminuiti che il mercato finanziario stabilisce con contratti che dovevano essere d'assicurazione, ma poi sono speculativi. Quindi ci sono due problemi, la speculazione e le condizioni reali.
Sì, e allora tutto questo deriva però anche da scelte politiche, diciamocelo, perché noi abbiamo generato un'agricoltura europea estremamente dipendente da input derivanti da importazioni o derivanti da importazioni di fonti fossili. I fertilizzanti chimici che siano prodotti in Europa o che siano prodotti fuori Europa derivano da tutto questo e generano un costo all'agricoltore che è difficilmente copribile, specialmente oggi, specialmente in queste condizioni anche di forte crisi, a prescindere dalle guerre, anche relativamente a crisi climatica. Di altri appesantimenti in termini economici per l'agricoltore stesso e quindi per il consumatore. Quindi diciamocelo, oggi l'unica strategia possibile è generare un'agricoltura e un agricoltore e agricoltrice libero dagli input e questo soltanto cambiando strategia agricola in agricoltura, guidandoci verso pratiche agroecologiche di coltivazione di leguminose, di gestione del suolo in maniera differente e di gestione anche interna di semi e di tutti quegli input che sono al momento necessari, dove è possibile cercare di togliere la dipendenza dell'agricoltore da queste sostanze, da questi input, è importante perseguirlo. Uno per una questione di abbassamento di costi di produzione che va a vantaggio anche dell'agricoltore che magari un pochino di più ci guadagna, visto che solitamente è sottopagato. Due, anche per una questione di giustizia e di benessere e di risposta anche sostenibile in un'agricoltura che così non può continuare, perché se no ogni anno si genererà una crisi differente.
Spieghiamo un po' perché, insomma, è un passaggio perché ho dovuto rispolverare un po' le mie scarne così, nozioni di chimica. I fertilizzanti azotati come l'urea sono derivati dal metano, dal metano si ottiene l'ammoniaca, dall'ammoniaca l'urea. Il passaggio, come suggeriva lei, quindi a dei fertilizzanti di origine organica permetterebbero quindi di non importare questa urea di provenienza fossile.
Sì, e ci sono anche altre pratiche di conduzione agricola che consentono la rigenerazione della capacità fertile del suolo. Esistono appunto pratiche come la rotazione, eccetera. Ci sono dei luoghi, come per esempio la Pianura Padana, in cui c'è un eccesso, per esempio, di fertilizzanti organici e di digestati, eccetera, e altre zone in cui invece questo non c'è. Quindi c'è bisogno di unire le strategie in modo tale da evitare che ci siano delle diversità di trattamento e che ci sia una strategia capace invece di coprire area per area il fabbisogno senza sovraccaricare di costi di acquisto di materie prime, come appunto fertilizzanti chimici, l'agricoltore. Quindi questo è ciò che proponiamo. E al contrario, che proponiamo noi Verdi, al contrario, in Europa i partiti di maggioranza stanno tutti puntando su semplicemente il cambiamento di localizzazione di produzione di fertilizzanti chimici, cioè ancora dipendenti dalle fonti fossili, quindi dall'importazione di fonte fossile, ma semplicemente la produzione importata qua in Europa e sostenuta qua in Europa. Questa strategia purtroppo mi dispiace, ma non può tenere. Non può tenere perché, ribadisco, noi dobbiamo cercare di generare un'agricoltura che sia a misura misura di portafoglio di cittadino europeo, a misura di capacità e di indipendenza dell'agricoltore e non ancora una volta generare una filiera dietro all'agricoltura che guadagna sulle spalle di chi invece fa più fatica.
Stavo pensando a cosa invece dicono le, adesso ci permetta la parola, le lobby dell'agricoltura, delle aziende, quelle anche dei produttori, quelle anche delle associazioni contadine. C'è qualche presa di posizione nel dibattito?
Nel dibattito c'è la richiesta di generare stock di fertilizzanti, per quanto riguarda le grandi categorie agricole c'è il desiderio di continuare ad avere, di importare la produzione appunto di fertilizzanti in Europa, per quanto invece riguarda l'agricoltore medio, ecco, l'agricoltore di fianco a casa mia, per intenderci, e accanto alle nostre, nelle nostre aree rurali, eccetera, c'è la richiesta, per piacere, fateci guadagnare di più e fateci spendere di meno. E allora questa deve essere assolutamente la strada e la soluzione. Oggi ci sono un po' troppi gli interessi lobbistici del settore comparto chimico, eccetera, in tutti gli ambiti, compreso in quello agricolo, che stanno manipolando e hanno i soldi per riuscire a generare un... a manipolare sia l'opinione pubblica che l'opinione politica in una maniera che è estremamente a vantaggio loro e poco a vantaggio collettivo.